Bentornati ragazzi a un nuovo episodio del podcast 5 pane e 2 pesci, avventure di provvidenza quotidiana. Questo qua è Grateful Monday.
Io sono Alessandra.
Io sono Francesco. Bentornati ragazzi, allora siamo rimessi in marcia, ci siamo.
Siamo tornati, siamo sempre davanti al nostro camino caldissimo e vi vogliamo parlare di cose veramente belle oggi.
Oggi infatti parliamo di?
Oggi parliamo dell'argomento degli argomenti, di nuovo, sempre lo stesso, ma è nuovo oggi, della libertà che ti dà l'incontro con Dio.
Abbiamo fatto un piccolo sondaggio su Instagram per capire, non so, se ci fossero domande scottanti da trattare nel podcast. Ed effettivamente sono venuti fuori diversi argomenti molto interessanti che però ci hanno fatto pensare a qualcosa che veniva prima.
Le domande sono state varie ed eventuali, da come faccio a vivere la castità, fin dove si può arrivare, l'apertura alla vita, comunque sempre sesso devo dire, l'apertura alla maggior parte, l'apertura alla vita, come educare i figli, come faccio a vivere da single, come faccio a mettermi a disposizione degli altri, come faccio a fare un percorso, insomma sono veramente più di un centinaio forse.
E comunque io me le sono trascritte, siccome Instagram cancella tutti i messaggi di questi sticker nelle 24 ore, me le sono riscritte a mano una a una, ci ho messo le stelline a quelle più gettonate, quindi sicuramente torneremo su questi argomenti e li tratteremo. Il mio preferito, ragazzi, rullo di tamburi, è quello: come vivere e come si vive, quali sono i punti caldi dei primissimi anni di matrimonio.
Ah, non pensavo che era questo qua.
Sì, questo qua è perché è un momento oscuro, cioè è un momento in cui non si capisce bene
la notte dell'anima di una coppia.
Da che parte stai?
Beh, però se sei ancora vivo perché c'è figli piccoli.
Ne parleremo. No, ma sì.
Vabbè. Andiamo all'argomento di oggi.
Anche prima dei figli piccoli.
La cosa che io mi sono resa conto leggendo questi messaggi mentre Francesco li leggeva, li trascriveva, cercava di metterli in ordine, faceva tutto questo lavoro, è questa: che ognuno di noi in realtà ha delle domande grandi. Perché vuole fare un cammino? Perché cerca la verità? Perché veramente ha incontrato il Signore e questa cosa non se la vuole perdere? Quindi non vuole inciampare in cose che poi comprometterebbero, diciamo così, fra virgolette, la relazione con Dio e la tua vita. Dopo ne paga le conseguenze, diciamo così. Fino ad oggi ti sei fidato di te stesso, ti è andata a volte bene, a volte male. Adesso magari hai incontrato il Signore, hai ricevuto un annuncio, qualcuno ti ha detto qualcosa di bello, ti piace tantissimo, ma hai paura di sgarrare qualche regola. Oddio, coi figli, oddio i metodi naturali, oddio come faccio da single, oddio la castità, oddio il percorso, oddio i soldi, oddio il lavoro, oddio le amicizie, il volontariato, l'impegno, la costanza, la povertà. Pure c'era una domanda bellissima sulla povertà.
Sì, è vero.
Detto questo, noi ci teniamo oggi tantissimo a parlare della libertà, perché la prima cosa che devi sapere prima di parlare di qualsiasi argomento e cercare la regoletta da applicare, perché alla fine io per esempio è quello che cerco, perché c'ho un problema, come devo fare a fare questa cosa? Allora chiamo la mia amica che è meglio di me e gli dico: oh senti, c'ho sta cosa, non so come devo risolvere, e lei cerca di dirmi la regoletta e io di solito non mi va bene e cerco o di applicarla alla lettera, o la distruggo alla lettera, oppure faccio una via di mezzo, ma comunque alla fine qualsiasi cosa faccio non è che poi mi cambia la vita, fa sta cosa.
Il punto fondamentale è che, e questo è forse quello che ho vissuto di più io nei primi anni così di scoperta della fede, è che ho ricevuto un annuncio bello, forte, da Don Fabio Rosini, 10 comandamenti, tutte queste cose qua. Questa esperienza poi insieme anche agli corsi dei frati eccetera eccetera e il cammino iniziato poi prima con Fra Massimo e poi con Padre Giovanni mi hanno dato un'impalcatura, uno scheletro forte, grosso, anche per capire un pochettino da che parte stare, no? Cioè nel senso, da che parte ci devo andare a Milano, da che parte devo camminare, di qua o devo camminare di là? Ecco, questo è stato molto utile perché mi ha sgrossato da tanti preconcetti, da tante difficoltà, anche da tante ferite vissute. Il problema però è un altro, che da passare da questo a fare, costruire una relazione personale e quotidiana col Signore, c'è una differenza, perché il rischio che la maggior parte di noi compiono è quello di trasformare il cristianesimo in un'etica, infatti l'etica cristiana.
Oppure in una religione, c'è tante cose da fare così tu stai a posto. Ragazzi, non vi potete togliere dal quadratino di non so che cosa,
stavo dicendo una cosa.
Entrare nel quadratino dei cristianucci dell'anno,
ecco, stavo dicendo,
che non serve a niente.
Stavo dicendo proprio questa cosa qua.
È squadrismo. Cioè schieramento, non serve, non è più di questo.
Il problema è fondamentalmente che cerchiamo delle norme di comportamento, ci inquadriamo all'interno di un'etica o di una morale e viviamo per regole. Viviamo per regole con tutte le frustrazioni che queste regole poi si portano appresso, perché se io voglio vivere, ne so, la castità e lo vivo semplicemente come una regola, beh, è una bella frustrazione. Se io, non so, voglio sperimentare la povertà evangelica e lo vivo come una frustrazione, no? Dice, guarda quella, c'ha l'Audi, fermo al semaforo, io sto con la Panda, ma io no, non me posso, non potrei mai desiderare. Come ho usato desiderare un Audi A4?
A me mi è successo una volta questo esempio, cioè sempre la macchina rotta e quella a fianco a me al semaforo, c'è cioè, sempre la BMW, che stava in Germania, diciamo, mannaggia, ma perché dove sempre la macchina così?
Allora, cioè, la bellezza, cioè, cosa porta secondo voi, no? Adesso ci avviciniamo alla festa dei santi, di tutti i santi. Allora, la domanda che vi dovete fare è questo: cosa porta un santo a fare scelte radicali sul Vangelo? Pensando proprio a un pensiero concreto, non so, andatevi a prendere mo sti giorni la vita di San Francesco di Lagragnaga. Come si chiama il titolo?
Lagragnaga. Nostro fratello d'Assisi.
Nostro fratello di Assisi. Ecco, andatevi a pigliare sto libro.
Bellissimo.
Bellissimo, parla della storia di San Francesco in una maniera raccontata, romanzata. Non
stupendo.
Cioè, non romanzata, che i fatti non sono reali, però raccontati come se fossero un romanzo. Quindi t'acchiappa tantissimo e capisci bene le emozioni, quello che ci stava dietro, no? Se vi leggete la storia, o se già la conoscete, la storia di San Francesco, la ripensate in quest'ottica, vedete che quello che muove Francesco è il fervore, è l'amore e la relazione nei confronti di Gesù. Tutto il resto è una conseguenza. Quando lui abbraccia i lebbrosi, li bacia, quando lui si mette a ricostruire la chiesetta di San Damiano, quando lui fa tutto ciò che ha fatto, l'ha fatto sempre spinto da un amore che lo potete pensare una passione, no? Come quelli che vanno allo stadio a Juve, cioè loro sono gli brucia dentro un ardore, no? Nei confronti della loro squadra. Ecco, è la stessa cosa, però moltiplicata per miliardi di volte, quando ti brucia il cuore per una persona, e quando questa persona poi è Dio, allora questa cosa cambia il mondo. Ecco, per poter vivere questo ardore deve aver fatto una esperienza, no? Deve essere successo quando ha vinto lo scudetto la Juve. Questi sono esempi che non posso io capire. Io purtroppo mi dispiace che io non riesca a provare nessun tipo di sentimento nei confronti della Juve. Però nell'82, quando ha vinto lo scudetto la Roma,
ecco, questo lo capisci.
Questo si capisce. E Roma si è tinta di giallo rosso e io c'avevo 5 anni. Cioè, sono cose che ti rimangono impresse per tutta la vita.
Che vengono trasmesse ai nostri figli, poverini, che proprio con Roma non hanno nessun rapporto proprio.
Ecco, quindi una cosa è vivere la castità per un amore della relazione, un amore per Dio. Una cosa è vivere la castità come regola opprimente, come regoletta da fare. Una cosa è vivere la povertà evangelica e il donare e tutto il superfluo e magari anche parte del necessario per chi ne ha più bisogno di me. Una cosa è se è fatto per amore di quella persona a cui sto donando qualcosa, una cosa è se è fatto per regola. Ragazzi, fate molta attenzione, io sono rimasto scandalizzato, dico la verità, proprio scandalizzato, quando parlando di sessualità all'interno di una delle coppie sposate abbiamo toccato il discorso metodi naturali, non metodi naturali, metodi contraccettivi, non metodi contraccettivi, abbiamo ricevuto messaggi di gente: no, perché nel paragrafo 54 dell'enciclica... Ma chi se ne frega? Cioè, ma vi rendete conto che vivere per regole è una follia?
Cioè, questa musichetta che cos'è? Questa musichetta è che le batterie del motosega sono cariche.
Bene, ok.
Che fai, tagli?
No, non taglio.
Non tagli.
Ecco, il problema è questa cosa qua. È vero che nel paragrafo 44 dell'enciclica c'è scritto questo, però... Io non voglio sacrificio, c'è scritto, io misericordia voglio, non sacrificio, è scritto nel Vangelo, ed è questa la chiave di lettura più importante. Ciò che è scritto nell'enciclica deve essere, se vuoi, il faro che illumina la strada, ma finché tu non hai una relazione abbastanza personale, abbastanza profonda e abbastanza piena con il Signore, è inutile che tu fai, segui la regoletta. Se non la senti tu, non si può parlare, c'è sta musica.
Dai, stai dicendo una cosa seria?
Sì, non riesco a dirla che... Vedi le tentazioni del demonio. Vai, è finita la musichetta.
È finita. No, voglio dire questa cosa, che solo la relazione con Dio è quello che conta. È vero pure che se tu non hai mai fatto... Mo parliamo di sessualità, perché è la cosa che mi interessa di più, ragazzi, perché le domande...
Da sessualità.
È sempre così. Abbiamo fatto miliardi di video su sta castità, niente, domande sempre sulla castità.
Articoli sul blog.
Niente, proprio lì, la lingua batte dove il dente duole, basta. Cioè, questa è la cosa più difficile. Soldi e sesso non se possono toccare.
Mi posso dissociare dai modi di dire che non mi
piace. È così. Vabbè, le domande sono sempre quelle.
Vai.
Allora, il punto è questo: non ti mettere nel quadratino del cristianuccio, perché sennò tu vivi la religione. Vatti a vedere il video, differenza fra religione e fede. Tu vivi la religione, che ci devi fare? Cioè, tu tifi per una squadra che è quella di Gesù Cristo. Ma che te ne frega? Ma che ti cambia nella vita? Allora, quelli là dicono contro l'aborto, pure tu. E i cristiani dicono, non lo so,
i gay.
Sono tutti cattivi, pure tu. E i cristiani dicono dobbiamo avere 85 figli, pure tu. Ma che te ne importa? Ma vivi la vita tua, cioè, ma che te ne frega? Il punto invece non è stare nel partito politico.
Aspetta, e qui parlano due persone, madre chiesa cattolica romana e tutto quanto, sacramenti, confessioni,
bacchettoni,
eucaristia, cioè, nel senso, qua non stiamo dicendo ma si fa un po' come te pare,
no, non stiamo dicendo questo. Stiamo dicendo però che far parte della squadra cristiana, ma che ci guadagni? Ma che te ne importa?
No, soprattutto conseguenze gravi di far parte della squadra dei cristianucci del secolo è questa: che tu giudichi, tu segui,
tu ti senti giusto,
tu ti senti giusto,
perché la tua squadra, nella tua squadra c'è Dio e con Dio vinci sempre. No, ma che dici?
No, ma tu ti senti giusto perché ti sei confessato una volta al mese, tu ti senti giusto perché non sei andato a letto con la tua ragazza, tu ti senti giusto perché hai dato la decima. Guarda, ragazzo mio, tu stai vivendo veramente una tentazione pazzesca, pazzesca. Sei in grave pericolo, perché, e vedi, la cosa bella è che nel Vangelo c'è scritto proprio tutto, è proprio questa qua è la preghiera del fariseo e del pubblicano. Vattela a rileggere, quando il fariseo prega davanti al tempio e dice: grazie, Signore, che mi hai fatto fariseo, che io mi lavo 850 volte al giorno, che io do la decima del tempio, così grazie che mi hai fatto fariseo. Mica come questo schifoso pubblicano che sta qua vicino a me, puzzolente, che peccatore. Tu giudichi, mentre la preghiera del pubblicano è più gradita del fariseo, perché il pubblicano dice: Signore, abbi misericordia di me, che sono peccatore. Questa qua dovrebbe essere l'unica tua preghiera e basta.
Oppure come l'uomo ricco, no? Cioè che va da Gesù, dice no, ma cosa devo fare? Allora, cioè dammi qualche altra regoletta, così io subito, che ci vuole? Quello è ricco, ta ta ta, tutto quello che vuoi te lo fa. E Gesù gli dice sì, vabbè, allora hai fatto questo, sì, ho fatto tutto, io sono bravi, più bravo di me non ce n'è. Allora vendi tutto, vieni e seguimi. E dice ah ah ah.
Questo e molte no. Sei cagato nelle mutande, così è scritto nel Vangelo.
No, il punto è che il Signore gli dice: allora lascia tutto veramente e poi dopo entra in relazione con me. Cioè il punto è entrare in relazione con Dio, lasciare tutto è solo un presupposto. Cioè se tu dai la decima, dai quello, bravo, fai bene, non vai a letto con la ragazza, bravissimo, fantastico. Ma dopo tu ci entri in relazione con Dio, perché è quello che ti cambia, non è queste cose qua. E se entri in relazione con Dio, questo è soltanto il presupposto per entrare in relazione con Dio, ma al fine è entrare in relazione con Dio.
Ecco, infatti volevo dire proprio questa cosa qua. La castità non è il fine, non è che se tu vivi in castità allora sei il bravo, sei il cristianuccio del secolo, sei bravo e ti facciamo l'applauso e sei nel giusto. No, proprio non è proprio questo il punto. Quella è la strada, cioè le varie encicliche, quella e quell'altra, la regoletta e questo, no, perché è meglio fare così rispetto che colì, sono semplicemente la sapienza della Chiesa che ti viene comunicata, ti viene elargita affinché tu ti si possa facilitare l'incontro con Dio. Cioè la castità è una via che tu percorri per costruire un'azione più vera, più libera, più gratuita con un'altra persona, affinché possa entrare in relazione con Dio in maniera più vera, più libera e più gratuita.
Quindi è vero che tu, soprattutto se sei all'inizio del tuo percorso e da poco che hai incontrato il Signore, sperimentala per esempio la castità, perché questa cosa la Chiesa nel suo percorso, come ha detto Francesco, nel suo discernimento di tutti questi secoli eccetera, è arrivata a questo, lo Spirito Santo ha fatto maturare agli uomini di Dio questo, quindi ascoltalo, mica lo devi buttare via.
Ci mancherebbe, anzi.
Quindi se tu non l'hai mai vissuto, che parli di castità se ancora non l'hai vissuto, vivila e poi dopo ne parli. Però una volta che tu l'hai vissuto, sappi che il punto vero non è quello l'obiettivo. Quindi oggi noi vi vogliamo dire questo, prima di ricominciare un po' nei prossimi podcast a rispondere un po' alle domande che ci avete fatto e a trattare degli argomenti, spero insomma quelli che riusciamo a condividere con voi della nostra esperienza, è questo: prima di qualsiasi cosa, di qualsiasi regola, di qualsiasi cosa che tu devi sapere che tu stai cercando adesso, il punto è entrare in relazione con Dio. Questo è il punto, perché tu puoi avere anche, dici no, ma i metodi naturali, anzi no, neanche i metodi naturali, quelli che Dio mi manda, perché nell'enciclica del 1500 c'è scritto quelli che Dio manda, perché nel 1500 c'è scritto quelli che Dio, allora...
Facciamo l'amore sempre.
Allora, sì, quello lo dici anche adesso.
Se non facciamo l'amore siamo in peccato.
E anche questo abbiamo sentito, se non facciamo l'amore non scende lo Spirito Santo. Ragazzi,
allora, il marito
non mi fate sentire
casa,
sta roba.
Il marito torna a casa.
Non l'ho sentita una volta,
donna,
più di una volta.
Vieni
ma
qua.
Ma che siete musulmani?
No, ma io non mi sento bene, veramente, sai, c'ho il ciclo, ho un'infezione.
No.
Vieni qua.
Perché se no non scende lo Spirito
Santo.
Se non
ci uniamo non scende.
Ma allora i single lo Spirito Santo non ce l'hanno,
no,
i preti nemmeno.
Non
lo so, bisogna fare per forza, ma se non ce lo...
No, che se tu ti sposi poi ti scende soltanto in quel modo.
Beati gli sposati.
Ok, fine prima parte del podcast.
No, stavo dicendo, mi interrompi.
Scusa.
Sei brutto e cattivo. Sei da Roma, ti devo insultare, laziale. Quindi il punto non è che se tu... La domanda è questa. Allora, le persone che hanno 800 figli, io ho tanti amici che hanno tanti figli, poi quelle persone sono in relazione con Dio? Sì o no? Perché io ne conosco almeno una decina che hanno 6 figli, 7 figli, 8 figli, fra cui anche magari adottati, in affido, naturali, mischiati, tutto. Allora, alcune famiglie sono veramente, veramente il cielo in terra. altre fanno cagare. Perché? La differenza è perché l'hanno fatto, per come lo vivono e perché hanno fatto queste scelte. Il punto è se hanno una relazione con Dio, sì o no. Non è se ce n'hanno otto, se ce n'hanno uno. Il punto è se hanno una relazione con Dio.
Perfetto.
E questo è quello che ti cambia la vita, non la regoletta.
Abbiamo capito.
Devo dire l'ultima cosa, poi no, ti faccio parlare.
No, perché bisogna passare alla seconda parte.
E devo dire una cosa importante.
Ascoltiamo, ragazzi.
Apre una parentesi importante. Devo usare una cosa. Adesso si scandalizzeranno tutti i puri di cuore.
Moto al luogo, vai. Sto entrando.
E adesso commenteranno. Allora, prometto che non risponderò a tutti quelli che rispondono: oh, ma nell'enciclica di Paolo VI c'è scritto che ti devi unire. Non risponderò perché sono stufa di questo. Ragazzi, vi devo dire una cosa importante.
Diccela.
Sbagliate. Fate che cavolo vi pare. Fate che volete. Ve lo devo dire con tutto il cuore proprio, perché secondo me certe volte ad alcuni va detta questa cosa. Allora, quegli alcuni che devono ascoltare, ascoltatemi. Ragazzi, sbagliate. Fate che cavolo vi pare. Perché il punto è la relazione con Dio. Guarda, meglio che sbagli e che sperimenti il perdono di Dio e no che fai il fariseo del cavolo e vivi una vita sterile da deficiente che tifi per la squadra dei cristianucci dell'anno. Sbaglia.
Ma l'avete fatta arrabbiare, lo sapevo che mi avete fatto arrabbiare, lo sapevo che mi avete fatto arrabbiare. Traduco.
No, aspetta, devo finire. Perché se tu sei in relazione con Dio e sbagli, non ti preoccupa che dopo, quando tu veramente vivi nella preghiera, nel silenzio con te stesso e col Padre Eterno, nella tua coscienza dopo ci arrivi da solo, capito? Ci arrivi a dire però sta cosa qua, i conti non tornano. Però quando tu fai verità, ci arrivi a quello che ha detto la Chiesa in secoli e te l'ha detto tanto chiaro. Ci arrivi, lo vedi che la relazione con sta ragazza non funziona. Lo vedi che non punti in alto. Ci arrivi lo stesso. Sbaglia, è meglio che sbagli.
Il punto è questo, che quando il cuore è chiuso, sia che tu segui la regola, sia che tu non segui la regola e fai come ti pare, comunque il risultato è lo stesso. Questo qua, traduzione. Quando il cuore è chiuso, non è in relazione con Dio, sia che vivi in castità, sia che non vivi in castità.
Non ti cambia proprio niente, solo che da un lato ti senti giusto e dall'altro ti senti non lo so.
Non costruisci una relazione migliore con questa donna o con quest'uomo, non costruisci una relazione migliore, non sei più gratuito. Cioè, se il cuore è chiuso, questa qua il risultato è lo stesso, non cambia. Se il cuore è aperto, devi abbracciare le scelte che senti tue, nel senso, se ti viene annunciato la castità, se il cuore è aperto, ti devi fare la domanda seria del perché ti viene annunciato, quali sono i suoi benefici, a che serve, come si fa a viverla. Ma se per qualche motivo tu non ti sentissi in grado di farlo, non ti sentissi pronto, non lo so, a questo punto... E io ti dico quello che dice Alessandra, è meglio che tu fai una scelta per libertà piuttosto che fai una scelta per regola, come quelli che si sposano sull'entusiasmo degli altri, vanno a Assisi, fanno i corsi, si sposano.
Ho visto una coppia, quanto erano felici, io pure voglio essere felice come quelli là.
Oppure quelli che magari fanno le scelte perché hanno visto a me Alessandra, sì che bello, facciamolo
pure noi.
Ecco, è bellissimo adesso che noi abbiamo ristrutturato la casa, viviamo nel bosco, però quando poi fanno 10 gradi in casa e ti riscaldi col focherello, io e Alessandra che l'abbiamo abbracciata questa cosa qua che ci piace e sapevamo che vivevamo anche queste cose qui, cerchiamo di tagliare la legna, aumenta il fuoco,
ci facciamo una risata, ci rimbocchiamo le maniche,
una coperta in più, cerchiamo in giro qualcuno che c'ha la stufa, eccetera eccetera. Ma se invece le scelte le fai sull'entusiasmo degli altri, quando arrivano le difficoltà le gambe te tremano, non gliela fai. Allora è meglio fare una scelta, se vuoi, sbagliata, rimanendo col cuore aperto, cioè nel senso, Quando mi è stata annunciata la castità a me, che avevo 20 anni, io avevo una relazione, stavo con una ragazza e non vivevamo in castità, e in cuor mio non c'era lo spazio per poter farlo, per poter vivere in castità. Mi ricordo che io pregavo il Signore, dicevo: Signore, ma tu lo sai che non lo posso fare, dai, non mi puoi fare così, io lo so che tu dici così, ma io non lo posso fare. Ecco, ci sono arrivato pure io, dopo aver vissuto questa relazione qua. mi è arrivata anche a me una verità nel cuore, ho capito perché mi stavano dicendo questa cosa qua e poi l'ho scelto con le gambe mie. E ho vissuto una relazione con Alessandra in castità, bella, meravigliosa, e ho capito il senso della castità e mi ha aiutato tantissimo. Ed è stata una via importante.
La relazione con Dio è una relazione, cresce piano piano. Non è che tu ti avvicini alla fede, allora adesso quello che era così, adesso lo facciamo così, quello che, e ti infili in un quadratino. Dopo tu sei uscito da un quadratino, come noi siamo usciti dal quadratino dell'Italia. Critichiamo una volta la Germania, dai, che se no mi hanno scritto, ma scusa, ma perché criticate sempre l'Italia?
Se mi peggio, guarda.
No, ma noi critichiamo anche la Germania, cioè non anche è che l'Italia,
anche la Francia possiamo criticare comunque.
No, ma cioè, non è che la Germania è tutta oro, se no ci stavamo a casa non là.
No, ma non stiamo a casa là perché casa nostra è qua.
Vabbè,
e,
cioè, ma non è che no. Allora, noi arrivati in Germania, finalmente era tutto come ci piaceva a noi. C'era l'asilo nel bosco e ci stava, eravamo in mezzo alla natura e sono tutti ecologici. E allora quando andavi a prendere i bambini con la macchina ti guardavano tutti male.
Poi dopo una ti ha imboccato da destra, ti ha tagliato la strada, ti ha fatto tamponato le...
Ma però, fregato, però, ha detto la polizia ha scritto che era tutta colpa mia, non so sa perché.
Tu non parlavi una parola
tedesca. Perché non parlavo una parola tedesca?
Di tedesco, ma siccome veniva, non importa che aveva la strada che ha imboccato, non sa guarda così, siccome veniva da destra, allora aveva ragione lei.
Ma ho fregato.
Quindi
ho fatto,
no, la Germania
causa.
Non è perfetta. Vabbè, andiamo avanti.
No, volevo
la seconda parte.
Ma non hai capito, sto dicendo un'altra cosa, interrompi e non si capisce niente, mi fai perdere il discorso. Volevo dire che poi dopo noi ci siamo messi nel quadratino di quelli ecologici, in mezzo alla natura, che se prendi la bicicletta è peccato, se prendi la macchina è peccato, quindi non siamo mai. Io quando devo andare...
Io sono rimasto in quel quadratino.
Io quando devo andare a portare i bambini all'asilo, che magari erano le 8:25, ancora stavo a casa, dovevo fare 3 chilometri in salita con la bici, con due bambini dietro, col carrello, ed era Rita, facevo un freddo cane, dicevo no, lo prendo la macchina, è troppo, non ce la posso fare. Io mi sentivo in colpa, quindi mi sono tolta dal quadratino del consumismo, ma che te frega, lasci la qua in paese la gente lascia la macchina in moto, vabbè sono solo qua, in moto davanti all'asilo, accompagnano il bambino all'asilo, si fanno la chiacchiera con la mamma di turno, poi escono, riprendono la macchina e ripartono
per fare 10 metri.
Invece lì ti sentivi in colpa, quindi uno si è tolto dal quadratino di qua, si è messo nel quadratino estremista di là. Sembra un quadrato, alla fine, per quanto bello, meraviglioso, tutto nuovo, tutto che veramente è proprio quello che volevi, senti una verità, è sempre un quadrato, sempre stretto ci stai. E così facciamo noi con la fede, cioè con la religione. Di la seconda.
Hai finito?
Ho firnuto.
No, è la seconda
di
parte.
La seconda
la devi
parte.
Sempre dire tu, perché la domanda poi nasce spontanea.
Ah, fammi
benissimo.
Sentire.
E quindi dobbiamo vivere una relazione più autentica con il Signore e con Dio, cercare la relazione e non la regola. Bene, da dove parto?
Parti da stare col Signore, non da cercare la regola. Cioè da mettere le tue domande davanti a Dio e da fare il passo che il passo prossimo a dove sei tu.
A dove sei tu, questo qua è sinceramente modo al luogo.
Cioè se tu ti trovi in una relazione, se tu convivi.
Sì.
E ti hanno annunciato Gesù Cristo.
Yes.
È brutto, è peccato, cattivo. Andare a letto è cattivo con una donna che non hai sposato.
Oh,
peccatissimo. Okay. Ma tu puoi vivere ma tu puoi vivere la castità vivendo, dormendo nel letto con una... che magari c'è pure i figli insieme, è fuori dal mondo.
È un po' fuori dal mondo.
È fuori dal mondo. Quindi non è attinente alla tua vita, alla tua storia, alla tua realtà. Puoi fare delle scelte che non so quali siano, puoi fare un percorso, ma tu non puoi attraversare l'oceano con un salto. Devi stare nella realtà.
Secondo me questa cosa è molto importante, no? E quando parlavano di Gesù, quando Gesù era piccolo, no? Parlavano dei prodigi che faceva Gesù. Allora ci sta questa bellissima frase del Vangelo che diceva Maria stabat, no? Cioè Maria stava, cioè guardava tutte queste cose e diceva ammazza, visto Gesù quanto spacca tutti quanti,
roba, figlio mio,
al bar, visto ragazzi, Gesù guarda che ha fatto una cosa, cioè tutta sporca la casa, gli ho detto Gesù pulisci qui, ha fatto così, tutta pulita splendente. No, cioè Maria stava, cioè osservava tutte queste cose nel suo cuore. La stessa cosa, tu stai di fronte alla tua vita e hai delle grosse domande. Sei single, non vuoi essere single, dici oddio che mo che fa, che cosa sarà della mia vita? Metti semplicemente questa cosa di fronte a Dio. Hai questa relazione che non è in castità, non vivi la castità, ti è stata annunciata una gioia, non sai come fare. Ecco, metti questa cosa di fronte a Dio. Quindi la prima cosa è la relazione con Dio che passa attraverso la preghiera, ma non una preghiera di chiacchiera, ma bensì una preghiera di stare davanti a Dio. In questo l'adorazione vince tutti 850-0, ma anche darsi, adesso diciamo, fino a modo ho detto no le regole, invece adesso dico subito la regola.
Ma di la regola.
No, stare, diciamo così, in un ordine della preghiera, come per esempio la preghiera delle ore, cioè le lodi la mattina, poi si può fare per esempio alle 12, come si chiama?
Il coso, là. L'Angelus,
e poi il vespro la sera, la compieta prima di andare a dormire. Datti un ordine.
Non le fa tutte, fanne una per esempio. Fai la compieta che dura, è la più piccola.
Le puoi fare tutte.
Le puoi fare tutte, ne puoi fare una.
Fare una sola.
No, perché mo partiamo adesso, le faccio tutte. Tra una settimana ne fai nessuna.
Sai che faccio? Sai che faccio? Mo' più il libro delle ore. Mo' faccio tutto in un giorno. Datti una regola, dove la regola presuppone la gradualità, cioè fare le cose. Non hai mai pregato in vita tua, non puoi fare tutte le ore, no? Comincia da una, per esempio la compieta, l'Angelus.
Quelle più facili.
Oppure, non so, puoi farti un rosario, un mistero del rosario al giorno. Bene, però sempre magari alla stessa ora, così che non è che quando capita c'ho tempo, ma che...
Aspetta, devo dire una cosa che può essere utile, per esempio per i fidanzati, che è una cosa bella. Per esempio io e Francesco, quando eravamo fidanzati, siccome abitavamo in due nazioni diverse,
sì,
e non ci sentivamo praticamente un'ora al giorno,
stavamo a Como e a Chiasso,
sì, ci sentivamo una volta al giorno per telefono con le schede international.
Il tuo credito è esaurito.
No, ma io stavo smadonnando col mio fidanzato e il credito esaurito. Allora, noi avevamo l'appuntamento a quest'ora, tutti i giorni, pregavamo un salmo, io per lui, lui per me, per esempio. Un salmo.
Ecco, datti una regola di preghiera, un appuntamento col Signore in cui cerchi di essere fedele. Quindi, dicevo... Il primo presupposto di questa regola qua è la gradualità. E la seconda regola è la perseveranza, cioè lo devi fare tutti i giorni. Così che questo evento non è più un evento raro, non è più una situazione strana, una cosa che magari mi piglia tantissimo perché sento il fervore po' Signore a manetta, ma diventa una abitudine nel senso buono. Cioè l'abitudine è quella che quando scendi dal letto scendi sempre con lo stesso piede, il cervello non ci pensa quale piede devi mettere giù, oppure se qualcuno ti fa una cianghetta tu metti le mani avanti. Ecco,
secondo te la gente sa che cos'è una cianghetta?
Sondaggio su Instagram su che cosa. Se
uno
qualcuno
scambetto.
Ti fa lo sgambetto, tu metti le mani davanti, e quella è più che un'abitudine, quella è proprio un riflesso. Tu devi fare in modo che la tua preghiera quotidiana all'interno della giornata diventi prima una abitudine e poi addirittura un riflesso che incondizionale, che tu non ci puoi fare niente, che semplicemente a quell'ora ti metti a pregare, ti alzi e preghi, vai a dormire, preghi, a metà giornata preghi sempre alla stessa ora con quella costanza, ton ton ton. Quella goccetta di acqua che cade sempre, batte sempre nello stesso punto, ecco, fai canyon.
Magari ti apre il cuore.
Ok, quindi bisogna partire. Se non sapete come si fa la preghiera delle ore, abbiamo fatto un episodio del podcast, uno dei primissimi, quindi scorrete, andate in basso, uno dei primissimi, la preghiera delle ore, ma anche ci sta una live su Instagram.
Quindi che pure dovete andare a cercare.
La cercate su, come si chiama? IGTV, ecco, sempre sul nostro profilo Instagram.
Volevo dire una cosa, per quelli che pensano magari, però andare a letto con la ragazza è peccato, fare questo è peccato.
Peccato mortale, aggiungerei, ragazzi miei, eh? Cioè, per chi è all'ascolto e va a letto con la ragazza, ricordo peccato
Sì. No,
mortale. Ma soltanto per dire
non
così.
volevo sottolineare questa cosa. Oh, ma mi deve sempre interrompere, insopportabile, insultandolo su Instagram.
Vai.
Volevo dire questa cosa qua, che invece mentre cadere in un peccato è chiaro che sei caduto, è chiaro che sei in peccato,
Mortale.
è chiaro che stai così e quindi ti senti proprio... Ma quando tu stai nel giusto, che non sai mai che cosa ti devi confessare perché tu preghi le ore... Fai volontariato, non vai a letto con la ragazza, dai tutti i mesi 100 euro all'associazione dei
Non
bambini
ti tocchi
ciechi.
l'uccellino.
Questa cosa qua però, sai cosa succede? Che tu però vivi Satan, che esiste il diavolo, che è l'accusatore che viene sempre a bussare alla tua porta col senso di colpa. Perché tu quanto fai schifo che sei caduto,
Mamma
mo
mia, che
quanto fai schifo che hai
schifo,
fatto questa cosa,
che pensiero impuro, schifoso, vuol
che hai
dire che
fatto
sei
questo.
schifoso almeno quanto questo pensiero impuro che hai fatto.
Cioè, è proprio quell'accusa, quel senso di colpa, quella cosa orribilante. Ecco, anche cioè, quella roba lì è roba da mandare sempre via. Ricordatevi che la prima cosa che il Signore ti vuole dare nell'incontro con Lui è la libertà. Libertà anche di sbagliare. Libertà di sbagliare. Allora non è che devi dire, vabbè, allora io ho la libertà di sbagliare, sai che c'è, faccio proprio come cavolo mi
E
pare.
poi
Tanto, ma che me frega, tanto Dio mi perdona, tanto
mi
mi
confesso
confesso, sta...
o mi confesso nel cuore
Tanto
mio.
pure Francesca e Alessandra hanno detto che è importante che fai le cose con le gambe tue, io con le gambe mie faccio questo.
Anzitutto vado a rubare perché quello no.
Ma sei scemo, perché questa cosa tu veramente ti perdi l'incontro con Dio e ti perdi una bellezza. Allora sei scemo, veramente. La cosa che devi capire è che devi puntare all'incontro con Dio. Poi dopo, seppure sbaglierai, non succede niente, perché la cosa più bella non è seguire la regoletta giusta e fare la cosa giusta. No, la cosa più bella è vivere della relazione con Dio e sbaglia pure.
Sperimentare la sua misericordia, tornare nelle sue braccia come veramente il figlio prodigo, cioè rendendosi conto di aver. Ecco, la parabola del figlio prodigo è perfetta in questo senso. Anche di quello ci sta un podcast.
Sì.
È fondamentale perché quello là, il meccanismo di cui stiamo parlando oggi è proprio quello della parabola del figlio prodigo, cioè. Il padre, quando il figlio gli ha detto dammi i soldi che me ne ho andato per imparare a me, non l'ha preso palla con l'otto, gli ha detto tu brutto schifoso, ti ho dato da mangiare, sta qua, ma come te per me, ma ti do 4-5 e ti ho mandato a sedere a rotelle. Non ha detto questo.
Mamma mia, cioè,
Non ha
ma
detto.
dove sei nato tu?
A Roma. Non ha
Sì, ma
detto.
cioè, nel Bronx.
Non ha detto questo. Ha detto tieni, ecco la tua eredità, vai. Hai la libertà di sbagliare e dopo con la stessa libertà hai la libertà di tornare e di essere abbracciato e soprattutto tutto questo per farti sperimentare che tu non è che devi tornare a trattami, ecco mi sono tornato figlio, sono
Scellerato.
figlio, adesso trattami come l'ultimo dei tuoi schiavi. No, il Signore ti tratta come il figlio prediletto perché dopo aver sperimentato, se vuoi, la cattiva strada, camminando con le tue gambe, hai capito che quella strada non porta da nessuna parte e che è meglio pasce di porci a casa tua piuttosto che sperperare a destra e a sinistra. È meglio quell'abbraccio di tuo padre ed è là che ammazza poi il vitello grasso e ti mette l'anello ardito.
Ragazzi, tutto questo racconto di oggi è per dirvi solo una cosa, che quello che fai non lo fare per sforzo. Io mi sforzo di amare il Signore, di avere una vita cristiana, di non peccare, di vivere in santità. Non è così. Non lo fare per sforzo. fallo per amore. Perché se tu entri in relazione con Dio, ti senti amato, dopo, come dice San Francesco, quello che mi sembrava amaro adesso è dolce. E la castità, che ti sembra la cosa più impossibile del pianeta, invece ti sembra una cosa che così, porta così tanti bei frutti nella tua storia con sta ragazza, che è così bella, che non ti pesa manco.
Infatti, cioè, il punto è questo: se tu invece stai vivendo la castità, vivi questo, vivi quest'altro, e lo vivi con amore, benissimo, ma mica devi andare a sbagliare, perché poi già me lo immagino il commento. E quindi voi state dicendo che uno deve sbagliare per forza per poi vivere? No, no, non devi sbagliare per forza. Ma se tu stavi come me, che stavo proprio dall'altra parte dell'emisfero Y, ecco, se tu stavi completamente dall'altra parte della brocca e non sapevi proprio di che stavamo a parlare, e la tua vita nel concreto, nel reale, era tutta un'altra, è necessario fare un percorso, un cammino per poi entrare pienamente nella vita cristiana. È così che con le tue gambette, mentre fai quel cammino, magari ti succederà di sbagliare, pure di brutto, ma è meglio che sbagli in libertà piuttosto che ti castri forzatamente e vivi una serie di cose che non capisci, che non abbracci veramente con il cuore e che semplicemente le senti.
Forzi, è una forza, uno sforzo, ecco. Col Signore non ti devi sforzare, sforzati con tua mamma, con la professoressa, all'università, al lavoro, con i colleghi, col direttore, con quello della banca che ti fa il mutuo.
A parcheggiare a Roma, sforzati.
Ma col Signore non ti devi sforzare, devi godere del suo amore,
della sua presenza,
e di quell'amore dopo tu farai grandi cose, ma ti devi immergere a capofitto in questa cosa qua. Tutto il resto è una conseguenza, non è un presupposto, è una conseguenza. Il presupposto è entrare in relazione con Lui. E con questo vi salutiamo, perché dobbiamo andare a magnà.
Ragazzi, allora siamo...
E Luna, mia mamma ci aspetta, vi salutiamo perché c'è la pasta fatta in casa.
Ragazzi, grazie di essere stati con noi. Allora, per qualsiasi domanda, ampliamento e cosa, ci becchiamo su Instagram, perché là è il modo più semplice per rispondere alle domande. E ci vediamo la prossima settimana con un nuovo episodio del podcast, e...
dove proveremo a rispondere alle vostre innumerevoli domande. Sperando di essere all'altezza.
No, dalla prossima settimana adesso vediamo, però penso che cominceremo a piano piano a tirar fuori tutti gli argomenti che ci avete scritto. E... ah, ecco, questo non abbiamo detto. Vi ricordiamo che questi episodi sono gentilmente offerti da voi attraverso il crowdfunding di Provvidenza Offri un Caffè.
Yes.
Trovate il link in description e anche là su Instagram. Grazie per il vostro aiuto, che insomma ci permette di andare avanti con questo progetto.
Ciao ragazzi, buona settimana.
Buona settimana.
Alla grande.
Ciao.